Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Doppio Clic, la seconda dell'anno, 14 gennaio 2026. Una puntata che definirei a stelle strisce, perché tutti gli argomenti che toccheremo questa sera coinvolgeranno in un modo o nell'altro la geopolitica e il ruolo degli Stati Uniti, direttamente e indirettamente, di rimbalzo, di sponda. Poi vedremo che coinvolgerà il tema dell'intelligenza artificiale, delle libertà digitali, della privacy e della sorveglianza, ma io comincio come al solito ricordandovi i contatti per la trasmissione, quindi doppio clic chiocciola Radio Popolare .it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, commenti alla trasmissione. Invece, per interagire con me nel corso di questa diretta, potete utilizzare il solito 331 62 14 013 per SMS, WhatsApp e Telegram, oppure la cara vecchia email utilizzando l'indirizzo di posta diretta at popolare network.it. Ma cominciamo questo viaggio nelle odierne distopie con un approfondimento sulla notizia che in realtà abbiamo già dato, o meglio ho già dato qua dai microfoni Radio Popolare, in particolare a Esteri, però ad Esteri avevo a disposizione 3 minuti. In realtà la notizia merita qualche minuto in più per andare a esplorare quelle che sono le conseguenze e i dettagli tecnici, quindi ci prendiamo un po' di tempo in più. Allora, la scelta della colonna sonora di 1997, Fuga da New York, di John Carpenter, non è casuale, perché andiamo a parlare di uno strumento di sorveglianza che è a disposizione del ICE, il Immigration and Customs Enforcement, quella che qualcuno, non io, ha definito la Gestapo di Donald Trump, cioè quella specie di milizia che si aggira a volto coperto e con auto civili, seminando il panico per tutti gli Stati Uniti, e che si è resa protagonista anche dell'assassinio a sangue freddo di René Nicole Good a Minneapolis settimana scorsa, proprio mercoledì scorso. Che cosa è emerso in questi giorni? Beh, la notizia in realtà circolava da un po' sul web, cioè il fatto che ICE avesse l'accesso a strumenti di sorveglianza particolarmente sofisticati, ma nel corso della scorsa settimana 404 Media, che è una testata investigativa che qui a Doppio Clic citiamo spesso perché sono molto attivi, molto bravi e hanno un focus particolare sui diritti civili, è riuscita a mettere le mani e pubblicare online, mettere le mani su del materiale particolarmente istruttivo riguardo a quello che utilizza l'ICE. Ora, allacciatevi le cinture di sicurezza, perché in questa notizia ci sono tante parentesi, tonde, quadre, graffe, perché il tema è piuttosto complesso, ma vale la pena approfondirlo. da quando esiste ICE e da quando Donald Trump ha praticamente raddoppiato il budget a disposizione dell'agenzia che si occupa di deportare in massa gli immigrati clandestini dal territorio statunitense, arrivando a una cifra spaventosa di 28,7 miliardi di dollari vanno a finanziare l'attività dell'Agenzia Federale per il Controllo dell'Immigrazione e delle Frontiere. Sappiamo che gli agenti dell'ICE hanno a disposizione tutta una serie di strumenti che gli permettono di andare a schedare puntualmente i cittadini statunitensi. Allora, apriamo la prima parentesi graffa. Tutto questo è stato reso possibile in buona sostanza dall'attività del DOGE. Il DOGE, ve lo ricorderete, è in quella dipartimento per l'efficientamento delle spese governative che l'amministrazione Trump ha affidato a Elon Musk e ai suoi scagnozzi, che in realtà non ha fatto altro che occuparsi di raccogliere tutti i dati a livello statale e federale negli Stati Uniti e accorparli. In gergo si parla di abbattimento dei silos, e la spiego così: negli Stati Uniti c'è una regola scritta, in questo caso, per cui tutte le agenzie federali non consentono l'incrocio dei dati. Questo perché il sistema statunitense è molto particolare. Può succedere, per esempio, che un immigrato clandestino negli Stati Uniti paghi le tasse, quindi ci siano dei dati relativi al fisco, abbia una patente e quindi sia iscritto alla motorizzazione civile e ci siano anche i dati della sua auto. Questo però non poteva un tempo essere utilizzato per dare la caccia. Ecco, con l'azione del DOGE, che in una manciata di settimane ha abbattuto tutte le barriere che separavano i database delle agenzie federali, tutta questo livello di garanzia di privacy è scomparso completamente. Però con l'inchiesta di 404 Media si va un po' oltre, perché si è scoperto che in pratica l'agenzia federale, tanto amata da Donald Trump, è in grado di tracciare gli spostamenti di qualsiasi cittadino statunitense, aggirando quelli che dovrebbero essere i controlli della magistratura, degli organi giudiziari in senso più lato, utilizzando un software commerciale che è stato sviluppato da un'azienda israeliana che è stata fondata nel 2014, ma che nel 2023 è stata acquisita da una società statunitense che si chiama PenLink. La piattaforma in questione si chiama Tangles. Si tratta di qualcosa di molto simile, per chi ha seguito le puntate di Doppio Click, a Palantir, cioè uno strumento che permette di raccogliere tutti i dati dai social network e dal web, incrociarli con l'intelligenza artificiale e quindi in pratica fare una schedatura a livello di massa della popolazione. Ma nel dettaglio, Tangles ha un plugin, si chiama in termine tecnico, cioè una funzionalità aggiuntiva che si chiama Weblock, e Weblock è qualcosa di davvero, davvero inquietante. Come funziona Weblock? Provate a immaginare che qualcuno abbia a disposizione un sistema in cui può delimitare un'area geografica qualsiasi, il quartiere di una città, un singolo isolato, e possa avere in tempo reale una mappatura della posizione di tutti i dispositivi connessi a internet. Ora, Naturalmente quelli più rilevanti per gli scopi del ICE sono gli smartphone, perché sono un po' quell'oggetto che noi ci portiamo sempre dietro e che quindi dice molto di noi e permette di individuarci ovunque ci troviamo. E quello che si può fare utilizzando la piattaforma Weblock è individuare uno smartphone e selezionandolo accedere anche allo storico dei suoi spostamenti. Questo vuol dire che in pratica io posso vedere che qualcuno si trova per esempio a Bovisa in quel momento, ma io seleziono quel dispositivo e posso vedere come si è spostato, quindi posso vedere dove è stato durante la notte e quindi ho l'indirizzo di residenza di una persona, dove è stato durante l'orario lavorativo e quindi so anche dove lavora. Se io sono l'AIS, quindi sono l'agenzia governativa che poi ha accesso a tutti i database federali e statali negli Stati Uniti, non ci metto molto a collegare quel dispositivo a una persona, perché naturalmente l'indirizzo di residenza e il luogo di lavoro lo conosco, quindi se anche quei dati potrebbero essere anonimi, riesco a collegarli a un'identità fisica. In buona sostanza, attraverso Tangles e Weblock, l'ICE ha la possibilità di tracciare gli spostamenti di qualsiasi cittadino sul territorio. La parte più inquietante però è come avviene tutto questo e quali sono le conseguenze, in particolare negli Stati Uniti. Apriamo una parentesi quadra. Negli Stati Uniti c'è una sentenza della Corte Suprema del 2018 che prevede che qualsiasi tracciamento di un telefono effettuato in maniera tradizionale, cioè chiedendo alla società telefonica di seguirlo attraverso le celle, cioè le antenne che usano i telefoni cellulari, debba essere autorizzato necessariamente da un provvedimento del giudice. Quindi nessuna agenzia, l'FBI, la CIA, piuttosto che l'ICE, appunto, può tracciare gli spostamenti di un telefono attraverso questa modalità senza che un giudice abbia dato l'autorizzazione. Beh, il problema è che Tangles e Weblock non funzionano con questo sistema, funzionano con un sistema alternativo ed è un sistema che fa riferimento a informazioni di tipo commerciale. In particolare vengono utilizzate due fonti. Della prima ne abbiamo già parlato qui a Doppio Clic in occasione di una ricerca di un'università spagnola che aveva lanciato l'allarme riguardo questo tipo di attività. Ci sono molte applicazioni per iOS, quindi Apple, e per Android che in realtà utilizzano le reti Wi-Fi e i collegamenti Bluetooth per tracciare il posizionamento, cioè geolocalizzare i dispositivi. Tutto questo viene messo in quelli che in gergo si chiamano SDK, Software Development Kit. Possiamo descriverli come dei pacchetti che già pronti, che vengono usati dagli sviluppatori di applicazioni per risparmiare tempo. Tutti questi dati vengono raccolti e poi venduti normalmente alle società di marketing per fare pubblicità mirate basate sulla posizione dei consumatori. Da qualche tempo queste società hanno cominciato anche a venderli alle agenzie statunitensi, FBI, ICE e altre, oltre che alle varie polizie statali e municipali. Questa è la prima fonte che viene utilizzata per fare il tracciamento. Quella più inquietante però è la seconda, e qui dobbiamo aprire una clamorosa parentesi graffa, perché per capire dove prendono questi dati per tracciare le persone dobbiamo anche capire come funziona tutto il sistema pubblicitario online su internet. Allora, Allora, questo è un parentesone, però vale la pena secondo me affrontarlo. Noi sappiamo che quando navighiamo su internet, tutti gli annunci pubblicitari che vediamo sui siti web in realtà sono più o meno mirati sulle nostre preferenze. Che cosa succede dietro le quinte? Quello che succede dietro le quinte è che noi veniamo costantemente profilati attraverso i cookie, attraverso altri sistemi che sono i sistemi di profilazione dei social network, eccetera, eccetera, per capire quali sono i nostri interessi, quali sono le nostre inclinazioni, insomma, che cosa ci può piacere. Cosa succede nel momento in cui noi apriamo una pagina di un sito web? In pochi millisecondi succede tutto questo. Il nostro dispositivo è identificato attraverso un numero univoco, quindi non si sa che è lo smartphone di Marco Schiaffino, però si sa che è l'utente XYZ. Poi si sa che quell'utente ha determinati interessi. A quel punto parte un'asta online per cui le società che pubblicano annunci pubblicitari su internet, sul web, piazzano le pubblicità dei loro clienti. Quindi se il mio identificativo utente prevede determinati interessi, ci sarà qualcuno che pagherà un po' più degli altri per farmi vedere una pubblicità che vada incontro ai miei interessi. Ecco, tutti questi dati vengono regolarmente commercializzati senza alcuna restrizione. Peccato che all'interno di queste informazioni non ci sia solo la profilazione sugli interessi, sulle inclinazioni, sulla cronologia di navigazione, ma ci sia anche la geolocalizzazione, quindi la posizione che ha in quel momento il telefono. Tangles e Weblock sfruttano questi dati, di conseguenza non rientrano sotto la previsione legislativa statunitense che prevede un'autorizzazione del giudice e di conseguenza l'ICE può utilizzare questo sistema di geolocalizzazione senza nessun problema e senza nessun controllo. Qual è l'ulteriore tragedia legata a questo metodo di tracciare le persone, tracciarne la posizione? Che a differenza di quanto succede con altre società, mi vengono in mente società come Paragon che commercializza spyware utilizzati da governi, servizi di intelligence e forze di polizia, in quei casi ci sono le regole abbastanza stringenti per cui questi strumenti possono essere venduti soltanto a determinati soggetti. Uno strumento, una piattaforma invece come questa non ha restrizioni del genere. In buona sostanza la notizia è che siamo tutti soggetti potenzialmente a una forma di tracciamento nei confronti della quale possiamo fare ben poco e questo è abbastanza inquietante. È arrivato il momento del primo brano questa sera, ho detto che la serata è tutta in una logica a stelle strisce, una delle novità boom, o meglio dei ritorni di fiamma degli Stati Uniti nell'era trumpiana è l'atteggiamento, l'abbiamo visto con l'attacco in Venezuela di qualche giorno fa, di quella dottrina che ora viene chiamata Don Rowe del cortile di casa, e quando penso a questo mi viene in mente un brano di un bel po' di anni fa degli U2, ed è questo.
closer to me. His face red like a rose in a thorn bush, like all the colors of a royal flush. And he's peeling off those dollar bills, slapping them down. 100, 200. And I can see those fighter planes. And I can see those fighter planes across the mud huts with children sleep, through the alleys of quiet city street. We take the staircase to the first floor. We turn the key and slowly unlock the door. As the man breathes into his saxophone, and through the walls we hear the city groan. Outside it's America. Outside it's America.
Le 21:54 minuti, spiccioli, questa era Ballad Blue Sky degli U2, questa è Radio Popolare, io do il benvenuto a Luca Zorloni. Ciao Luca.
Ciao.
Allora Luca Zorloni, direttore di Wired Italia, ti ho chiesto di partecipare a Doppio Clic questa sera perché c'è una vicenda che un po' tocca i rapporti fra Stati Uniti, Italia, Europa, anche se da tutto un altro lato, ed è la vicenda dello, io uso un termine tecnico, scazzo tra Cloudflare e l'Agicom. Ci racconti che cosa sta succedendo? Piccola parentesi, Cloudflare è una azienda gigantesca che è uno dei pilastri fondamentali di internet, poi magari spieghiamo esattamente che cosa fa, ma qual è la vicenda di cui ci occupiamo?
La vicenda riguarda Piracy Shield e le leggi italiane sull'antipirateria, che da 2 anni a questa parte, anzi ormai 3 visto che siamo pur da pochi giorni nel 2026, prevedono che per combattere la pirateria dello streaming, inizialmente solamente dello sport e ora anche di contenuti audio e video, l'Italia faccia ricorso a una piattaforma appunto chiamata Piracy Shield, sulla quale in sostanza vengono segnalati gli indirizzi IP dei contenuti piratati, e i fornitori di servizi internet hanno da quel momento 30 minuti per oscurare questi siti. Questa piattaforma è gestita dall'Agicom e secondo l'Agicom Cloudflare non ottempera gli obblighi legati al Piracy Shield. Quindi settimana scorsa, giovedì 8 gennaio, l'Agicom ha sanzionato Cloudflare, o meglio l'ha fatto nel 2025, l'ha reso noto settimana scorsa, con una multa da 14 milioni di euro.
Ecco, allora
non l'ha presa bene.
Si immagina. Di Piracy Shield ne abbiamo parlato un po' di volte qui a Doppio Clic. Uno dei problemi di questa piattaforma, oltre ai tempi strettissimi di cui parlavi, 30 minuti per abbattere sostanzialmente un indirizzo IP, è che è una piattaforma che, io ti cito testualmente, non funziona.
Sì, non funziona nella misura in cui, spieghiamo questo non funziona, cioè non è che non succede quello che promette, se un indirizzo viene segnalato su quella piattaforma e il fornitore di servizi internet ottempera l'oscuramento, effettivamente l'indirizzo internet viene oscurato. Il problema è che non funziona nella misura in cui Piracy Shield non tiene conto di come è fatto oggi internet, e cioè che su uno stesso indirizzo IP possono insistere una quantità di risorse differenti, non tutte le quali possono essere necessariamente contenuti pirata. E quindi cosa succede? Che si usa fondamentalmente un bazooka per uccidere un moscerino. Sì. Carica un indirizzo IP, si butta giù tutto quello che c'è collegato, magari c'è collegato anche uno streaming pirata, ma nel frattempo vengono giù anche molti siti innocui. Non solo, questo è il primo problema, quindi innanzitutto oscura tantissimi, e i casi sono numerosissimi, parliamo nell'ordine delle migliaia, dei casi di siti che nulla hanno a che fare con la pirateria e che sono stati oscurati da Piracy Shield. Parentesi, chi viene oscurato peraltro non riceve una segnalazione, esatto. Non lo sa, e dunque finché non lo scopre in altro modo non sa che il proprio sito è oscurato e dunque non può fare il ricorso per ottenere diciamo di essere eliminato da questa lista. Esisterebbero anche delle liste, delle cosiddette liste di esclusione di indirizzi che non devono finire in Piracy Shield, eppure clamorosamente Piracy Shield ha buttato giù una sera il 19 ottobre 2024, per fortuna un sabato sera quando molta gente grazie al cielo non lavora, ha buttato giù e oscurato Google Drive e tutta una parte delle piattaforme di Google, quindi impedendo l'accesso a una serie di risorse che oggi sappiamo nel bene o nel male essere la quotidianità per molte persone che lavorano o che le usano anche per proprie attività. E quindi c'è il rischio che se viene fatta una segnalazione erronea, che in quel caso venne fatta da DAZN, viene giù un pezzo del di rete e non c'è modo di sistemarlo finché qualcuno non se ne accorge e lo denuncia. E poi c'è il tema che gli IP oggi sono dinamici, e quindi cosa fanno i pirati? Spostano semplicemente, quando si rendono conto che il loro indirizzo è finito su Piracy Shield, lo spostano la trasmissione da un'altra parte, e quindi siamo in un eterno gioco delle guardie e ladri, in cui però i ladri sono molti e molti chilometri avanti alle guardie e non c'è modo di prenderle, in sostanza, almeno non con questo strumento.
E tra l'altro c'è anche un altro problema. L'Agicom si è data un grande affare per andare a pressare anche Cloudflare, ma Cloudflare non è una società di hosting, cioè non è una società che ospita i siti web, fa un altro mestiere, è un content delivery network, in buona sostanza, vuol dire che si occupa di gestire la trasmissione dei contenuti, e una delle conseguenze, se loro dovessero aderire alla piattaforma, correggimi se sbaglio, è che quel contenuto non sarebbe bloccato solo in Italia, sarebbe bloccato in tutto il mondo.
Sì, questa è la richiesta che ha formulato l'Agicom ed è il motivo per cui Cloudflare, una delle ragioni per cui Cloudflare non vuole ottemperare.
E come da ritorto.
Creerebbe un precedente molto molto pericoloso. Dopodiché dobbiamo anche fare diciamo una premessa: l'Agicom agisce così perché c'è una legge votata in Parlamento all'unanimità, altrimenti l'Agicom questa cosa magari non se la sarebbe inventata da sola, quindi applica e deve applicare una legge che è stata potenziata, perché inizialmente gli operatori appunto come Cloudflare di CDN oppure gli operatori delle cosiddette virtual private network, quindi quel tipo di reti che consentono di, come dire, instradare il traffico internet aggirando eventuali blocchi, che inizialmente erano escluse dall'aderire alla piattaforma e quindi agli obblighi che la piattaforma Piracy Shield comporta, lo sono poi diventate per una sorta di rafforzamento di questa legge antipirateria fatto l'anno scorso. Quindi la GCOM, come il Parlamento per mezzo della GCOM, sta cercando di portare al tavolo e quindi a ottemperare agli obblighi della piattaforma tutti gli operatori di internet, non tenendo però conto che il meccanismo di partenza fa acqua. Quindi questo dibattito per combattere la pirateria lo potrebbe aprire in vari modi, ma Piracy Shield purtroppo è di base uno strumento che ha un grossissimo peccato originale.
È proprio pensato male, mettiamola così.
È proprio stato progettato male. Peraltro tantissimi esperti di informatica e di reti hanno segnalato questa cosa all'Agicom, invitandola a abbandonare lo strumento, a metterlo in pausa, a ripensare la piattaforma. Ricordiamo peraltro lo strumento è stato sviluppato da una società esterna, SPTech, una società legata allo studio legale Previti, che poi attraverso la Lega Calcio ha donato questa piattaforma alla GCOM. La GCOM però ne ha in carico il mantenimento, un mantenimento che ovviamente comporta dei costi di tipo a carico, diciamo, del pubblico, insomma, dei costi con cui noi manteniamo la GCOM. Ma tanti altri costi noi non li vediamo, perché se ne fanno carico i fornitori di servizi internet, i quali devono mettere gente e tecnologia appunto a gestire Paracy Shield. E siccome non si possono continuare a oscurare siti all'infinito, indirizzi IP all'infinito, è stato messo una sorta di tetto che purtroppo si viene raggiunto, purtroppo per la G-Com viene raggiunto molto velocemente. Allora, qual è l'ennesimo elemento che dimostra quanto poco sia utile questo strumento? È che dopo 6 mesi automaticamente gli indirizzi IP vengono risbloccati.
Eh
Quindi,
sì.
cioè, di fatto stiamo ammettendo che non funziona, abbiamo bisogno di sbloccare gli indirizzi IP per non tenere oscurati in eterno quelli innocenti e per non caricare in assoluto e saturare la memoria dei nodi di rete dei fornitori di servizi.
Anche perché gli indirizzi IP a un certo punto finirebbero. Senti, siccome io sono una
Esatto.
brutta persona, sui costi della gestione del Privacy Shield, sono andato a scavare un po' a fondo. E ho scoperto una cosa carina. Allora, DAZN e Sky, che sono le due piattaforme di streaming che hanno i diritti della Lega Calcio, pagano circa 900 milioni di euro all'anno, per questi diritti. Però, c'è una piccola clausola, tra la Lega Serie A e DAZN, per cui se DAZN supera i 750 milioni di euro di fatturato in un anno in Italia, la Lega Calcio se ne prende una percentuale della parte in più. Quindi abbiamo anche capito come mai c'è l'interesse a pagare dei costi per una piattaforma del genere. Vabbè, è il solito discorso: a pensar male si commette peccato, come diceva quello là. Ma si scopre se.
Considera che oggi peraltro sono ancora di più gli enti che dovranno sedersi al tavolo, perché siamo partiti con un nucleo costituito dai detentori di diritti del calcio della Lega Serie A, poi abbiamo aperto ad altre discipline sportive, ora stiamo aprendo a serie TV, film e musica, quindi questa piattaforma si sta anche intasando di segnalazioni che diventa poi molto difficile gestire perché dall'altra parte 30 minuti è un tempo veramente piccolo, insomma,
Sì.
quando si riempiono di ticket questi, quindi deve essere fatto in automatico ed ecco da dove derivano poi gli errori.
Senti, altro aspetto, perché come al solito non c'è mai il buono e il cattivo in valore assoluto. Noi abbiamo visto la reazione che io definirei, e anche tu hai definito in un editoriale piuttosto scomposta, di Matthew Prince, che è il CEO, l'amministratore delegato di Cloudflare, che in buona sostanza ha pubblicato un post su X dicendo che se continuano così se ne va dall'Italia.
Sì, lui ha in sostanza minacciato di eliminare dei presunti e previsti investimenti in Italia, non si capisce vabbè, quale importo e genere, ma ad ogni modo degli investimenti, di sospendere i suoi servizi rivolti all'Italia. Cloudflare fa comunque il 20% insomma, della gestione del traffico internet e anche di una gestione che comporta protezione da attacchi di DDoS, di DOS, quindi diciamo forme anche di protezione cyber, per cui insomma non è un bene che se ne vada. Ha detto anche di voler mettere in discussione il suo supporto appunto alla protezione informatica dei giochi olimpici di Milano Cortina ormai alle porte, di essere di pronto a discutere di questa cosa alla Casa Bianca, insomma, ha battuto pubblicamente i pugni sul tavolo in una forma che non va bene, perché la legge può essere contestata, ma esistono i canali giusti per farlo, cioè i canali giudiziari e legali, i ricorsi e quant'altro. La cosa però divertente, se mi permette, di questa vicenda è che lui a un certo punto, insomma, elogia il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance per il fatto che da tempo sta protestando contro le regole europee sul digitale. Quello che Matthew Prince non sa, noi abbiamo provato insomma a ricordargli attraverso Wired, qualcuno magari glielo tradurrà, è che a protezione proprio delle sue contestazioni ci sono le regole europee, perché la Commissione europea ha scritto all'Agcom dicendole che secondo il suo punto di vista questo Privacy Shield esonda quelle che sono le possibilità di regolazione del traffico di rete da parte delle autorità italiane, perché potrebbe creare dei disservizi agli utenti. E lo fa all'interno della legge più odiata dagli Stati Uniti, il Digital Services Act, cioè la legge che regola le piattaforme digitali, quella che è masca sul groppone e che Vance appunto contro cui tuona un giorno sì e un giorno l'altro. e di cui peraltro l'Agcom, paradosso dei paradossi, è l'autorità delegata in Italia ad applicarla.
Sì, infatti.
L'Agcom deve ottemperare una legge italiana che va contro la legge europea di cui lei è supervisore e che è quella che consentirà al collegio difensivo di Prince di poter fare un ricorso che potrebbe, poi vedremo chiaramente che scelta prenderanno i giudici, ma potrebbe essere anche accolto. Quindi siamo veramente nella una situazione kafkiana all'ennesima potenza.
Va bene, vedremo come andrà a finire, è un cortocircuito delirante, speriamo che magari qualcuno si metta a studiare un po' come funziona internet, così certi obbrobri giuridici smettono di saltare fuori. Luca, grazie mille per essere stato con noi e a presto.
Grazie a te, grazie che ci hai ascoltato.
Ciao.
Ciao.
Allora, noi proseguiamo con un altro brano, sempre a tema Stelle e Strisce. Vi avviso, non è easy listening. È un brano composto e rimasto inedito per un bel po' di tempo da Piero Ciampi e questa versione è una reinterpretazione che ne ha fatto Omar Pedrini un bel po' di anni fa in un album che si intitola Beatnik. La canzone si intitola Non c'è più l'America.
Allora, per l'America, sì, stive piene di anime, e adesso esse tornano indietro con un sorriso amaro. Non c'è più l'America.
Il naufrago, percepito il jet, agitò il braccio a mulinello e mettendo a richiamo un grido disumano. Preghiera sconosciuta, concentrando in sé miliardi di unità di volontà giacenti in operose nell'universo, le raccolse e si proiettò con la velocità del silenzio nel jet, nel jet. Fu così che l'America rimase sola.
Intanto, quel bambino che vidi stretto stretto suo padre a Bowery Street, tutti ubriachi, guardati e non amati da nessuno, da nessuno, da nessuno. Non c'è più l'America.
Non c'è più, non c'è più, non c'è più.
Albert Camus diceva che l'America è una colonia di terremotati mentali. Alberto Moravia, con le sue lesbiche e la sua astuzia, dice che l'America è forse il paese del destino. Intanto Jack Kerouac me l'hanno ammazzato 47 anni dopo aver scritto I Sotterranei. Non c'è più l'America.
22 e 13 minuti, con questa credo di aver superato anche From Genesis to Revelation per il coraggio a livello di scelte musicali, e lasciato un Luca Zorloni che ci ha parlato di Agi come le Piracy Shield, diamo il benvenuto ad Andrea Daniele Signorelli. Ciao Daniele.
Eccomi, ciao Marco.
Allora, io ti ho introdotto con questo brano che spero tu abbia apprezzato, so che ami il free jazz, rock, non so come definirlo.
Ho apprezzato soprattutto la definizione di Camus di l'America è una nazione di terremotati mentali.
L'ho okay. Benissimo, sai che io e te non potremo più entrare sul territorio statunitense nemmeno pagando oro, ma tanto adesso faremo di peggio, perché il motivo per cui ti ho chiamato è che io sono qua nello studio 2 e, come sai, Radio Popolare è costellata di monitor con tutte le televisioni All News, e continuo a leggere di quello che Trump sta minacciando riguardo alla presa della Groenlandia, e c'è una domanda che ci facciamo tutti, ma veramente si può arrivare a uno scontro con gli Stati Uniti per la presa della Groenlandia? E siccome io e te siamo due maledetti nerd, chiacchierando abbiamo detto sì, ma questi non hanno bisogno di bombardarci, di mandarci aerei, missili, carri armati. Possono staccarci internet?
Possono staccarci internet, tra l'altro tema anche questo molto caldo, visto quello che sta succedendo anche a livello di spegnimento di internet in Iran, ma anche per esempio in Uganda e in altri posti, e questo ci dà anche un po' la misura, anche se ovviamente le due situazioni sono molto diverse, di cosa teoricamente potrebbe fare Donald Trump, potrebbero fare gli Stati Uniti a livello appunto di spegnimento di internet, non però all'interno della loro nazione, ma contro di noi. Questo perché la nostra infrastruttura informatica, quindi dalle banalissime email, o adesso io e te stiamo comunicando tramite WhatsApp, ovviamente le intelligenze artificiali, ma soprattutto il cloud e i data center, sono in mano nella stragrande maggioranza dei casi, spesso quasi la totalità dei casi, ad aziende statunitensi, che quindi rispondono ovviamente al governo statunitense. Tra l'altro, recentemente, sempre Donald Trump ha varato una nuova legge, il Cloud Act, che impone alle aziende statunitensi di rispondere agli ordini dei comandi, agli ordini del governo, per esempio nella cessione dei dati, anche se questi server si trovano all'estero, per esempio in Unione Europea. Quindi, insomma, la minaccia è presente, ovviamente è molto improbabile. Se gli Stati Uniti decidessero di staccarci internet, sì, le loro aziende ci smenerebbero tantissimi soldi, però è comunque una situazione che mostra tutta la nostra vulnerabilità. È come se tutta la nostra rete elettrica, dai gestori ai cavi, ai tralicci, tutto quanto fosse in mano soltanto ad aziende di una potenza che sta gradualmente diventando ostile. Beh, ti staccherebbero la luce volendo.
Sì, allora, tu hai scritto un articolo che ho davanti agli occhi, in cui, allora, un tema è quello che hai toccato, il cloud, cioè i data center che forniscono tutta una serie di servizi e che per il Cloud Act sono obbligati, anche se hanno i data center in Europa, cosa su cui tutti puntano e ripetono, no, ma sono in Europa, sì, ho capito, ma devono fornire i dati, però potrebbero anche essere spenti. Poi ci sono anche tutta una serie di funzionalità che noi siamo abituati a dare per scontato, tipo l'email, banalmente.
Non so, tu che mail hai? Immagino Gmail, io che mail ho, immagino Gmail, e la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori avranno Gmail. Ovviamente questo significa che una parte fondamentale delle nostre comunicazioni professionali e non solo potrebbero essere immediatamente interrotte. Questo ovviamente, Marco, è solo uno dei tantissimi esempi.
Sì, perché poi ci sono anche, che ne so, Dropbox per l'archiviazione dei file. La situazione a livello di social media, io leggo testualmente un titolino, ci resterebbe solo TikTok se gli Stati Uniti ci tagliassero.
Sì, adesso con tutto il bene che si può volere alle provocazioni, però ecco, diciamo che non sarebbe un grande passo avanti passare da sistemi statunitensi a sistemi cinesi. Ma questa è una situazione generalizzata. Tutte le piattaforme di messaggistica sono statunitensi, può fare eccezione Signal, che noi ovviamente consigliamo sempre, che ha la propria sede negli Stati Uniti, ma è una no profit assolutamente contro la censura, attentissima alla privacy, quindi su questa sappiamo che possiamo per il momento fare affidamento. La questione dei social network, la questione dei motori di ricerca, non c'è nulla nella nostra vita online che non sia quasi interamente dipendente dalle società statunitense. Sai, però, finché si tratta di motori di ricerca o di social network,
sì,
uno ovviamente può anche vivere senza. Qua si parla proprio della infrastruttura portante di internet, che regola tutto, anche l'economia.
Sì, infatti, perché uno degli elementi fondamentali sono, beh, per esempio, le transazioni finanziarie a livello di banche. Se salta una cosa del genere, io, essendo libero professionista o precario, per dirla in maniera più semplice, per esempio le fatture ormai ce l'ho tutte in digitale e basterebbe un click per farmele saltare completamente. Cioè, possiamo immaginare il disastro. Ma secondo te è credibile l'ipotesi che l'Europa riesca a ritagliarsi una forma di sovranità in un settore come quello del web e di internet, che è allergico alla sovranità per sua natura?
Non è credibile, però è necessario. Diciamo che la natura che tanto abbiamo amato, globale e sovranazionale, di internet si sta venendo smantellata davanti ai nostri occhi. Da questo punto di vista, tra l'altro, non si trattava di quello che noi immaginavamo, di un mondo sovranazionale non dipendente dai poteri forti, come avrebbe detto Barry Berlin, ma dominata dalle realtà statunitensi. Visto che la situazione è questa, è fondamentale che l'Unione Europea si crei una propria infrastruttura informatica, una propria infrastruttura, soprattutto cloud. Al momento noi deteniamo come aziende europee il 13% della gestione del cloud all'interno dell'Unione Europea. Tra l'altro, una percentuale che negli ultimi 10 anni è calata drasticamente, era quasi il doppio 10 anni fa. Quindi noi adesso stiamo parlando tanto di sovranità digitale, nella realtà abbiamo fatto dei passi indietro. Soprattutto bisognerebbe iniziare veramente a fare qualcosa, perché per il momento ogni tanto sentiamo parlare di progetti come il fantomatico Gaia X, lanciato nel 2019, una rete di aziende europee che si impegnavano a creare un'infrastruttura che potesse potenzialmente rivaleggiare con quelle statunitense. Sono passati 7 anni. Non si è visto praticamente niente, quindi questa cosa è necessaria, è costosissima, è un progetto a lunghissimo termine e noi al momento siamo fermi.
Beh sì, fra l'altro su Gaia X, sì, l'unica cosa che si è vista sono stati dei gran litigi fra le aziende che avrebbero dovuto collaborare tra loro, però questo è un vizio che forse ci portiamo dietro. Grazie Daniele, come al solito abbiamo dipinto degli scenari solari e raggianti per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Vabbè, andiamo avanti così, noi siamo fatti un po'.
È il nostro compito per una serena serata.
Ciao Daniele, buona serata.
Ciao, presto.
E lasciamo la geopolitica digitale per occuparci un po' di intelligenza artificiale, vi mancava, eh? Allora, io prendo come spunto un'email che mi ha inviato un ascoltatore che ha scritto a doppioclic@radiopopolare.it, Carlo, che mi ha mandato un bel intervento che devo dire condivido in molte sue parti sul perché da lui si definisce un vecchio informatico, consideri quella dell'intelligenza artificiale una bolla. Allora, il discorso della bolla sull'AI è complesso, lo si tratta da tempo, eccetera, eccetera. Io vi segnalo un bell'intervento di Patrizia Bertini, che potrei definire una ricercatrice, una commentatrice, vabbè. L'articolo è in inglese, è stato pubblicato su uxdesign.cc e fa un utilizza una bellissima metafora, perché fa una distinzione fra quella che in fisica viene definita velocità e quella che viene definita velocità vettoriale. Ora, in inglese rende meglio, perché la velocità viene chiamata speed e invece quella vettoriale velocity. Qual è il concetto di base? Quello che dice Patrizia Bertini è che se noi guardiamo a un fenomeno solo in termini di velocità in valore assoluto, mettiamola così, non riusciamo a valutare l'efficacia di quello che succede. Cioè, un'automobile che viaggia a 200 km all'ora in cerchio non va da nessuna parte, si limita a consumare benzina, fare un gran rumore e generare calore. Se invece questa velocità ha una direzione, ha un obiettivo preciso, allora diventa qualcosa di utile e funzionale. Ecco, il paragone lei lo usa per definire quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale. Cioè, abbiamo un gran numero di società multinazionali tecnologiche che stanno investendo miliardi di dollari per sviluppare dei large language models, quindi dei modelli di intelligenza artificiale generativa sempre più sofisticati, sempre più evoluti, sempre più performanti, ma non si è capito che cavolo ci si voglia fare. E devo dire che, vabbè, qua possiamo fare un cliffhanging al tema un po' di questa puntata di Doppio Click, quello a cui lei guarda con simpatia è il processo normativo che l'Unione Europea ha avviato e che punta in buona sostanza a definire dei confini allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e anche degli obiettivi che possano arrivare, possano dare un senso a tutti questi investimenti. Per rimanere al tema speed versus velocity, ho colto una serie di commenti molto ficcanti, uno di questi su Punto Informatico, in cui però non vedo il nome dell'autore e questo mi dispiace. Vabbè, su uno dei tanti fenomeni che ci sono, che è quello per esempio dei cosiddetti computer dotati di intelligenza artificiale. In questo caso il riferimento è a una serie di dichiarazioni che hanno fatto i portavoce di Microsoft. Microsoft che sta puntando tantissimo su i nuovi computer che sono dotati di Neural Processing Unit, cioè di un processore particolare dedicato all'elaborazione dell'intelligenza artificiale, e hanno dichiarato recentemente, se non sbaglio in occasione del CES, cioè la fiera dell'elettronica di consumo che si tiene a Las Vegas ogni anno, che chi non ha un computer con potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale è già obsoleto. Quello che fa notare l'autore dell'articolo è che i computer con processori dedicati all'intelligenza artificiale costano una bordata di soldi e non è chiarissimo, anzi non è per niente chiaro a che diavolo servirebbero, visto e considerato che a oggi nessuno fa girare Large Language Model sul suo computer, ma lo si fa tutti in data center che sono connessi via internet. Il tutto si inserisce anche in una politica di Microsoft che sta cercando di infilare Copilot, quindi il chatbot sviluppato dall'azienda di Redmond, dappertutto, con relative proteste degli utenti di Windows che non sanno cosa farsene e preferirebbero non trovarselo tra le scatole, la dico così, ogni due minuti. Allora, sfrutto questi ultimi 90 secondi che ho di trasmissione per fare una mezza autopromozione, ma più che altro una promozione del nuovo anfiteatro Martesana. Ne ha parlato anche Elena Mordiglia prima di me. Al nuovo anfiteatro Martesana si stanno tenendo una serie di eventi. Domani alle 18.30 ci sarà un talk sul tema, provate a indovinare, intelligenza artificiale, si intitola Futuri Artificiali, e oltre al sottoscritto ci saranno Francesco Disa, che è filosofo divulgatore, ci sarà Nora Tafeke, che è una ricercatrice e un artista, il tutto moderato da Beatrice Cevasco del NAMA. Si partecipa gratuitamente, ma con un tesseramento obbligatorio, come succede per tutte le associazioni di questo tipo. L'appuntamento è al nuovo anfiteatro Martesana, non ho sott'occhio l'indirizzo esatto, cercatevelo su internet finché Trump non ce la toglie. Doppio Click per questa settimana finisce qui, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Io vi auguro un'ottima serata e per chi vuole ci vediamo domani, ciao. So I look every the Karamugan every time on the Shiri the Kyongiri Eloy Ahan second.